Allora, venerdì, come vedete, venerdì si intitola La difficile prossimità. Allora, finora abbiamo riflettuto sulla prossimità di Dio, il tocco di Dio attraverso le mani, i piedi di Gesù, ieri il discepolo amato. Ecco, come vedete, in questi ultimi 3 giorni declineremo la prossimità così. Oggi la difficile prossimità, sabato la prossimità generativa e concluderemo domenica con la prossimità fraterna che in qualche modo ci mette sulla strada anche un po' dell'interrogativo di ieri pomeriggio, no? Quale chiesa, il senso dell'essere chiesa oggi, no? E concluderemo un po' così. Perché vi faccio vedere questi 3 giorni? Perché vi chiederei questo. Di provare a vivere, l'abbiamo già fatto un po' ieri, ma in particolare oggi e domani, e poi fino un po' all'esplosione della domenica, della festa, come se fosse quasi una ripresa del triduo pasquale. Non l'ho detto ieri, però forse avete intuito, ci siamo soffermati molto tra mercoledì e ieri, non soltanto, ma particolarmente sul Giovedì Santo, sull'ultima cena. La lavanda dei piedi, ma poi il discepolo amato che si trova proprio lì. E oggi, in questa giornata penitenziale, andiamo al cuore, no, dell'evento pasquale, che è l'esperienza drammatica, al tempo stesso salvifica, della morte di Gesù. E domani proveremo a stare dentro il silenzio generativo, del sabato santo, per celebrare appieno la risurrezione del Signore nel giorno del Signore. Ecco, credo che sia un'occasione anche che abbiamo, no, di provare in questi giorni a concludere così i nostri esercizi, quasi riprendendo ciò che poi liturgicamente ogni anno viviamo nel triduo pasquale. Il triduo che inizia il giovedì sera con i gesti dell'ultima cena di Gesù. Il pane, il vino, la lavanda dei piedi, inaugurando una inedita prossimità di Dio che arriva fino a quel punto e che prosegue il venerdì e poi nel silenzio del sabato. Vi ricordate l'unico giorno, non il venerdì santo, in cui non si celebra l'Eucaristia e in cui la Chiesa vive dei gesti di ieri. Sa di non poter vivere se non così, e la liturgia una volta in tutto l'anno ce lo ricorda. Senza quei gesti là, la Chiesa non esisterebbe e noi non potremmo vivere la nostra fede. La lavanda dei piedi, il pane spezzato, il vino versato, no? Il venerdì la Chiesa fa silenzio e lo fa ancora di più il sabato. Ma il silenzio del sabato è già il silenzio dell'attesa di un germoglio che sentiamo sta per comparire, perché quella vita data così e fino in fondo da parte di Gesù è già vita risorta, eh? Non c'è prima la morte, poi la risurrezione, no, questo lo sappiamo bene, eh? Certo che cronologicamente noi diciamo prima una cosa e poi l'altra. In realtà l'evento pasquale è unico, per cui la vita stessa di Gesù donata così, piena, totale prossimità verso l'umanità, è già risurrezione, fino al giorno del Signore, e fino alla notte della veglia pasquale in cui la Chiesa torna a cantare, a celebrare, a leggere, a proclamare le meraviglie del Signore, a cantare il Gloria. E vedete, se vivessimo così, la liturgia non è un vago cerimoniale. Lì dentro passa la Chiesa, dentro il triduo pasquale, per diventare la Chiesa che nasce dalla Pasqua del Signore Gesù, che nasce dalla sua prossimità, che vediamo oggi, domani, va fino in fondo, non torna indietro. Non è che fino a un certo punto, va bene, i piedi di Gesù sono come abbiamo detto, le sue mani sono come abbiamo detto, e poi però fino a un certo punto. No, la Pasqua è l'annuncio che quella prossimità con cui il regno di Dio è stato inaugurato va fino in fondo, fino alla fine, senza tornare indietro. Ecco perché, torno a dire, non è una passeggiata. Porta con sé anche tutto il dramma di un mondo, di un'umanità che resiste anche sempre. Domanda di ieri, forte, no? Le guerre, le violenze, a questa prossimità che dovrebbe essere invece liberante per tutti, e invece è molto più complicato. Quindi oggi viviamo questa giornata penitenziale così, entrando fino in fondo nel modo con cui Gesù, di fronte alla resistenza degli uomini che gli preparano la croce, continua ad essere prossimo all'umanità, con la memoria dei gesti di ieri. E a proposito del Giovedì Santo, la memoria dei gesti di ieri con cui viviamo il nostro venerdì penitenziale, inizio questa meditazione con un testo, penso conosciuto, di Don Primo Mazzolari, quella sua famosissima omelia del Giovedì Santo. Qui ovviamente ce n'è un pezzettino, è molto molto più lunga. Credo che ci faccia bene riascoltarne un pezzetto, uno stralcio, a proposito di come Giuda stesso continui ad essere chiamato amico, a proposito della prossimità, da parte di Gesù. Don Primo, quindi conoscete il personaggio, molto forte, a tratti anche molto duro, con questo linguaggio sempre molto provocatorio, ma d'altronde i carismi di questi personaggi servono per questo, per aprire strade nuove nella Chiesa. Rileggiamo insieme. Perdonatemi, siamo al Giovedì Santo, alla sera. Se questa sera, che avrebbe dovuto essere di intimità, io vi ho portato delle considerazioni così dolorose, ma io voglio bene anche a Giuda, e mio fratello Giuda. È molto forte questa cosa qui, eh? Pregherò per lui anche questa sera, perché io non giudico, io non condanno. Dovrei giudicare me, dovrei condannare me. Don Primo, quindi è lui, si sente in modo molto forte e netto. Io non posso non pensare che anche per Giuda la misericordia di Dio, questo abbraccio di carità, quella parola amico che gli ha detto il Signore mentre lui lo baciava per tradirlo, io non posso pensare che questa parola non abbia fatto strada nel suo povero cuore. Ci ricordiamo il testo evangelico a cui lui fa riferimento. Non dimentichiamoci che il tradimento di Giuda avviene in un contesto di comunione, di banchetto, di cena, appunto, e a proposito di un Gesù che fa sì che anche Giuda intinga il boccone nel piatto, e quindi a tutti gli effetti commensale. Il pasto, la comunione, il bacio, l'abbraccio. E forse l'ultimo momento, ricordando quella parola e l'accettazione del bacio, anche Giuda avrà sentito che il Signore gli voleva ancora bene e lo riceveva tra i suoi di là. Forse il primo apostolo che è entrato insieme ai due ladroni. È molto forte questo, eh? È una sua interpretazione, ma noi prendiamola come una provocazione molto forte. D'altronde, ma lo vedremo oggi pomeriggio, questo è vero, eh? Perché non è che il famoso buon ladrone non era più ladrone. Era cos'era. Eppure Gesù dice: oggi sarai con me in paradiso. Guardate che questo non l'ha detto neanche in modo così diretto ai discepoli. Ci può piacere o no? Don Primo può essere magari eccessivamente forte, ma la sua provocazione comunque ci fa pensare. Un corteo che certamente pare che non faccia onore al figliolo di Dio, come qualcheduno lo concepisce, ma che è una grandezza della sua misericordia, no? Tra virgolette, il corteo che Gesù sceglie per essere seguito, pensate un po', non è che sia un granché ai nostri occhi. E adesso che prima di riprendere la messa ripeterò il gesto di Cristo nell'ultima cena, lavando i nostri bambini che rappresentano gli apostoli del Signore in mezzo a noi, fa riferimento alla lavanda dei piedi, baciando quei piedini innocenti, lasciate che io pensi per un momento al Giuda che ho dentro di me, al Giuda che forse anche voi avete dentro. E vedete, la sua lettura è interessante, graffiante, no? Perché dice, invece di giudicare, proviamo invece ad essere così pronti a sentirci così tanto dentro quell'ultima cena da sentire certo tutti i gesti così profondi di Gesù su di noi, ma anche lasciando emergere il Giuda che c'è dentro di noi, perché questo libera, perché questo ci rende nuovi, anche se è difficile, è un esodo, bisogna passare attraverso una purificazione, una conversione, e questo è graffiante un po' per tutti, no? Eppure quando inizia questo lavoro noi siamo già liberi. E lasciate che io domandi a Gesù che è in agonia, a Gesù che ci accetta come siamo, lasciate che io gli domandi come grazia pasquale di chiamarmi amico. Torniamo all'inizio dei nostri esercizi. Quell'inizio non lo stiamo lasciando mai, ve ne siete accorte, credo. Ogni volta è come se ogni giorno Gesù ritornasse a chiamarci amici, come se, no, lo fa proprio, l'ha detto lui, vi ho chiamato amici, non più servi. Dopodiché è complicatissimo ciò che succede nella nostra vita in riferimento a lui, ma da parte sua la sua chiamata è amico. Non ritrae la sua promessa, neanche per Giuda. Dopodiché dovremmo capire perché Giuda resiste. La Pasqua è questa parola detta ad un povero Giuda come me, detta a dei poveri Giuda come voi. Questa è la gioia, che Cristo ci ama, che Cristo ci perdona, che Cristo non vuole che noi ci disperiamo. Anche quando noi ci rivolteremo tutti i momenti contro di Lui, ricordatevi che per Lui noi saremo sempre gli amici. E la cosa interessante di Don Primo è che c'è questa durezza di parola, ma che al tempo stesso si conclude sempre in una straordinaria dolcezza evangelica, no? Sentite il tono, ecco, questo è il vero tono, no? Che quando è necessario essere duri, forti, bisogna esserlo, ma la durezza non perde mai la grandezza, la dolcezza, la tenerezza della prossimità di Dio, è interna a questo lavoro. E allora sentiamo che diventa qualcosa di forte, di bello, di liberante, di trasparente, che non inganna, che non delude, non illude. Non sono le canzonette, ecco, va bene? Quindi entriamo anche noi in questo, più che giovedì, proprio venerdì, in cui proviamo oggi ad accompagnare Gesù verso il Calvario un po' da lontano, perché non possiamo fare altro. È Lui che continua ad aprirci la strada, di una prossimità che giunge, ripeto, fino alla fine e fino in fondo. D'altronde l'aveva detto ai suoi discepoli, no? E a Pietro, ti seguirò, no, tu non mi seguirai, mi tradirai, ma intanto fidati, cioè lascia che sia io adesso ad amarti, cioè ad aprirti la strada. Tu non riuscirai ad arrivare dove arrivo io, arriverai dopo. Ecco il senso del venerdì e del silenzio del sabato, è che non è la fine di tutto, no, è il momento in cui radicalmente viviamo di fede, sapendo che fino là noi non potremmo andare se non c'è uno che va per noi. Ci siamo? Ripeto, noi non potremmo andare fino là e fino in fondo se non ci fosse uno che è andato là per sempre e fino in fondo. Mai come il Venerdì Santo è chiaro che noi viviamo radicalmente di fede. Vi suggerisco su questo punto due testi. Ritorniamo al Vangelo di Marco, Marco 14, 1:11. Siamo all'inizio del racconto della passione secondo Marco, che peraltro è il testo che abbiamo proclamato quest'anno, l'anno B, l'anno di Marco. Lo leggo tutto. Mancavano 2 giorni alla Pasqua e agli azimi, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturarlo con un inganno per farlo morire. Dicevano infatti: non durante la festa, perché non vi sia una rivolta del popolo. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo di puro nardo di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono. Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e darli ai poveri. Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: lasciatela stare, perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Allora Giuda Iscariota, uno dei 12, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Come si svolge la scena? Come si struttura il testo? Notiamolo bene. Al centro, questo episodio così particolare che abbiamo già ascoltato nella versione di Giovanni, secondo cui questa donna sarebbe Maria di Betania, qui lo riascoltiamo in un'altra versione. Si parla di un'altra donna che pone quasi sostanzialmente lo stesso gesto su Gesù. Al centro questa scena, ma attenzione, questa scena così delicata, così tenera potremmo dire, scena di prossimità, si pone tra due scene contrastanti, due scene di violenza. I capi, i sacerdoti, gli scribi cercavano il modo di catturarlo con un inganno. Quindi qui oltretutto la violenza assume la configurazione dell'inganno, che è ancora di più. Cioè questa gente comprende che per poter fare il male deve ingannare. Cioè, anche questa cosa è impressionante. Cioè il male vive sempre di oscurità, di inganni. Tant'è che dicono loro stessi, no? Noi non possiamo fare questo sempre o comunque o dovunque. Non durante la festa perché il popolo non ci veda o non ci sia una rivolta, no? Quindi si rendono conto che stanno facendo qualcosa che non sta, che non tiene, ma il male è più forte e genera appunto violenza. Questa è la prima scena. Poi c'è la nostra scena di tenerezza, di prossimità, e poi di nuovo l'altra scena di violenza. Giuda Iscariota si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare Gesù. E poi di nuovo si dice, cercava come consegnarlo al momento opportuno. E qui il verbo è tradire, tradere, trasmettere. Possiamo giocare un po' sui termini, no? La tradizione, cosa vuol dire? Vuol dire trasmettere, consegnare di generazione in generazione. È lo stesso verbo, eh? Solo che qui tradire diventa una consegna al contrario, una consegna sbagliata. È presumibile che Giuda faccia questo non immediatamente per un male, ma nella testa di Giuda sembra che in realtà consegnare Gesù voglia dire paradossalmente un bene. Lo spiego così: se io consegnerò, tradirò, trasmetterò Gesù ai capi del popolo, finalmente si approssimerà il regno di Dio. Gesù farà vedere chi è. È presumibile che Giuda non abbia ancora compreso, come d'altronde tutti gli altri discepoli, che il regno di Dio, la prossimità del regno di Dio, non viene con violenza, come pensavano gli zeloti, per esempio, che pensavano che il regno di Dio accadesse passando a fil di spada tutti i romani, facendo una rivoluzione violenta. Qui è presumibile che Giuda pensi così: se io consegno Gesù, anticipo il regno, anzi aiuto il regno di Dio ad attivarsi. Gesù dovrà pure in quel modo uscire allo scoperto e far vedere chi è. Sappiamo che questo non avverrà. Tra l'altro qui c'è un'ironia di nuovo molto forte, quelli all'udirlo, Giuda, si rallegrarono e promisero di dargli denaro, no? Impressionante. No, qui si parla di gioia a proposito di una violenza. È un po' come vi dicevo, fazioni opposte che si mettono insieme, fanno sinodo, paradossalmente, per il male, non per il bene. Ci si può addirittura rallegrare per un male. Guardate che terribile, Forse il male per eccellenza, o una delle sue forme più terribili, è questo, no? Ridere sul male degli altri. Basterebbe già questo per finire qui la meditazione oggi. È molto forte questa cosa, l'ironia di Marco. Ma attenzione, il tenore del testo non è questo. Il tenore del testo non ci fa soffermare su questi intrallazzi che ci sono prima e dopo: inganni, violenze, gioire del male. Questo testo è scritto perché noi ci soffermiamo invece sul gesto di questa donna, che qui è posto all'inizio della passione di Gesù. Tra l'altro, sapete che questo è un episodio che c'è in tutti e quattro i Vangeli, in modo diverso. Vuol dire che è stato elaborato, rielaborato, strarielaborato. Vuol dire che ha fatto problema anche per le prime comunità cristiane. È stata una roba talmente potente che nella memoria delle prime comunità cristiane ha dovuto essere meditato, strameditato, rimeditato. Quindi è importantissimo. E a proposito del tema della donna di ieri, guarda caso parliamo di una donna. Come abbiamo fatto a non vedere certe cose? Su questo dobbiamo ringraziare la sensibilità femminile odierna, non quella ideologica, evidentemente quella seria, che ci permette oggi di vedere cose che ci sono nel Vangelo e che non eravamo in grado di vedere. Ma è già lì. Cosa vuol dire questo testo? Che Gesù si introduce ai giorni della sua passione, dentro questi intrighi, grazie a un gesto di tenerezza, di fiducia, di questa donna, che, notate, a differenza della tradizione giovannea, fa un gesto ancora più forte. Non solo unge i piedi, prende questo vaso di profumo, di nardo, quindi molto molto prezioso, un vaso, Dobbiamo immaginare bene la scena, e versa quest'olio profumato sulla testa di Gesù. Quindi tutto il suo corpo viene profumato da quest'olio. Scandalo, abbiamo sentito, eccetera, no? Possiamo anche comprenderlo, perché davvero, cioè, è un gesto così eclatante, no? Che anche noi che leggiamo stiamo un attimo lì, no? Ma noi dobbiamo soffermarci sul modo con cui Gesù, attenzione, si sta approssimando alle ore, neanche ai giorni, alle ore della sua passione, legge questo gesto. Non importunatela. Lei sta capendo ciò che sta avvenendo. Non lo sta capendo Giuda, non lo stanno capendo i capi del popolo. Neanche voi che siete qui con me, in questa casa, lei ha capito. E sta preparando gli oli, potremmo dire, quasi anticipando la mia sepoltura. Capite che Gesù sta andando all'opposto rispetto a ciò che pensa Giuda. Altro che sottrarsi ai giorni della sua passione, altro che sottrarsi allo stile della prossimità. Gesù sta dicendo: guardate che io andrò fino in fondo, e se gli uomini mi stanno preparando la croce, io non mi sottrarrò, continuerò a camminare fino in fondo così. E questa donna lo ha capito, ungendomi quasi per la mia sepoltura, quasi intuendo che non solo non sarà la fine, ma sarà il compimento, la pienezza di tutto. Vi dico ancora un'altra cosa: là dove risuonerà il Vangelo, tutti parleranno di lei e di questo gesto. Ecco perché la prima Chiesa, obbediente al suo Signore, ha meditato così a lungo su questo testo. Io vi lascio solo una suggestione, molto personale, quindi prendetela così, non è né teologica, né non lo so. Però riflettendo su questo testo mi viene sempre da pensare, prendiamolo davvero un po' alla lettera, ma in senso bello, profondo. Se questo profumo così forte è stato un profumo che, voglio dire, ha invaso totalmente il corpo del Signore, io oso pensare che quel profumo sia continuato anche al Calvario. Può essere che in mezzo alla polvere, al sangue del Calvario, Gesù abbia continuato sulla sua pelle a sentire attraverso il profumo di nardo il ricordo del gesto di quella donna. Che non sia stato anche quel gesto a permettere a Gesù di andare fino in fondo, altrimenti non lo so se potremmo anche davvero noi seguirlo. Non vi pare che a volte il rischio è di trasformare Gesù in un supereroe? Sì, perché è lui, no? Mi sembra invece che se lui riesce a andare fino in fondo e fino alla fine, è perché in quel gesto ultimo lui raccoglie tutti i legami che ha vissuto, tutti i gesti che ha compiuto, tutto l'amore che ha ricevuto. Allora credo che diventi ancora più prossimo a noi. Forse comprendiamo meglio qual è il senso del suo camminare, andare verso la croce in quel modo, non facendo il supereroe, no? Il Superman, ma grazie, ripeto, alla memoria di tutto ciò che la sua vita è stata fino a quel momento, e la porta lì e la compie lì. Proviamo a dirlo per noi. È vero, ieri abbiamo parlato di cose grosse, guerre, violenze, ma ci sono anche guerre che noi combattiamo, lotte anche più interiori o fisiche, un momento di depressione, malattia, mettiamoci tutto quello che vogliamo, fin certo alle grosse violenze, eccetera, no? Cioè, quando veramente c'è un cammino di Calvario anche per noi, piccolo o grande che sia, non importa, se è nostro, lì ci siamo noi. Non è la quantità, capite, del male o meno, è il fatto che lì ci siamo noi ad attraversare quel momento, qualunque sia. Cos'è che ci permette di avere fiducia? Siamo onesti, non robe spiritualizzanti, no? Ma il fatto che qualcuno ci è vicino. Non so, poi... Se non siamo d'accordo, pensiamoci, magari c'è chi, non so, con slanci da supereroi riesce a, non so, ma sinceramente mi sembra che, cioè, noi riusciamo a sentire la promessa del Vangelo quando non siamo soli. Quando, riprendendo l'immagine del Vangelo di prima, sulla nostra pelle sentiamo che c'è il profumo di una fraternità che ci accompagna. Ecco. Cioè, non so che cos'altro ci possa aiutare, no? Per risentire su di noi il senso della prossimità di Dio. A meno che poi uno non abbia qualche particolare visione, per carità, siamo aperti a tutto e le strade di Dio sono molteplici. Ma credo che alla fine è questo che possiamo sentire sulla nostra pelle, no? E qui io credo che il fatto che la prima Chiesa, attraverso il Vangelo di Marco, ci abbia messo lì questo gesto di questa donna, credo che ci ricordi questa cosa. Noi non siamo discepoli di un Superman che ha dei superpoteri. Siamo discepoli di uno che è andato fino in fondo con tutta la sua umanità, di figlio di Dio, certo, ma che è riuscito a fare questo perché ha raccolto la bellezza, la profondità di tutte le sue relazioni. E la nostra speranza è la risurrezione dei corpi, ricordiamocelo sempre. Cioè che dentro e oltre la morte ogni nostra relazione si compirà, non verrà superata o cancellata, si realizzerà. Gesù ha portato sulla croce tutto questo, tutti i suoi legami, tutte le sue relazioni, tutte le parole che ha ascoltato, tutti i paesaggi che ha contemplato, riuscendo così a raccontare le parabole, vedete? Certo, in un modo lì radicale, perché lì la parola si conclude e può esserci solo più un corpo che dà la vita. Ma anche grazie alla memoria del tanto amore che ha ricevuto. Questa è una prima indicazione che vorrei lasciarvi per oggi, che ci lasciamo a vicenda. Questo vuol dire di nuovo fare memoria dell'amore che abbiamo ricevuto, chiamiamolo per nome tutto questo, e contemporaneamente ricordiamoci allora quanto bene facciamo ogni volta che stiamo vicino a qualcuno, perché è come una trasmissione continua di Vangelo, perché quella persona lì si ricorderà se tu gli sei stato o le sei stata vicino, si ricorderà magari a distanza di anni, diciamolo in termini un po' di slogan, facciamoci profumo gli uni per gli altri, nella consapevolezza che quel gesto lì è più grande tanto del tradimento di Giuda quanto degli intrallazzi dei capi del popolo. Brevemente, un secondo testo, Marco 14, 66-72. Leggo. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse: «Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù?» Ma egli negò dicendo: «Non so e non capisco che cosa dici». Poi uscì fuori verso l'ingresso e un gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: «Costui è uno di loro». Ma egli di nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro: «È vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei Galileo». Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quest'uomo di cui parlate». E subito, per la seconda volta, un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai. E scoppiò in pianto. La difficile prossimità, vedete? È difficile per lo stesso Gesù quando Gesù incontra la durezza di cuore dell'umanità. Eppure Gesù incontra anche quella donna. E tutto fa la differenza. E dura per Pietro rimanere prossimo al suo Signore. E dura per Giuda, che non ha capito nulla. Vedete, la prossimità di Dio qui manifesta tutti i cuori, no? Il cuore di Giuda, il cuore di Pietro, il cuore buono di quella donna e avanti, no? Cioè tutto si manifesta, tutto. Cioè più Gesù va al cuore della prossimità, fino a dare la vita, e più i cuori si manifestano, si rivelano per quello che sono. Anche il cuore di Pietro. Qual è la differenza tra Pietro e Giuda? Perché tutte e due tradiscono, no? Tutte e due. C'è quel punticino piccolissimo che fa la differenza. Qual è?
Quello di essere guardato da Gesù.
Sì, però anche Giuda viene guardato da Gesù. Diciamolo proprio con i termini del Vangelo. Scoppiò in pianto. Una lunga devozione, bella, sicuramente se vissuta bene, no? Parla del dono delle lacrime. Beh, forse questa cosa dovremmo capirla meglio, no? Attenzione, guai se decliniamo questa cosa in termini mortificanti, bisogna piangere, capite? Non è questo. E non nasce così, quel tema. Le lacrime sono un dono, perché le lacrime ti sciolgono. Perché, per esempio, piangi anche per gioia, mica solo per sofferenza. Ciò che fa la differenza tra Pietro e Giuda sono le lacrime. Pietro si scioglie, forse per la prima volta. Rivede tutto della sua vita. Di fronte a cosa? Certo, come si diceva adesso, di fronte allo sguardo di Gesù, che chiama amico Giuda e che continua a guardare Pietro. La differenza però è come reagiamo di fronte a quello sguardo. Noi possiamo continuare a resistere fino in fondo perché siamo duri e puri, oppure arriva il momento in cui è necessario mettersi di fronte alla vita e non avere timore di piangere, avete capito in che senso? Di lasciare andare anche un po' tutte le nostre emozioni. È così che possiamo attraversare il Venerdì Santo, come alba di risurrezione per la nostra vita. Ecco, oggi è una giornata così, che va un po' in questa direzione. Quindi vi inviterei a fare un po' come Pietro, no? Se vogliamo, cioè riprendere un po', no, non mettiamoci tutti a piangere, per carità, ma dico, avete capito, no? Nel senso forte e serio di questo termine. Non abbiamo paura oggi, magari anche un po' di riscrivere la nostra vita. Se per qualcuno è anche facile fare questo lavoro, scrivete anche, cioè quasi una riscrizione, no, delle nostre memorie, di ciò che abbiamo vissuto fino qui, no? Cos'è che sento che devo lasciare perché non tiene? Cos'è che invece le sane lacrime non mi fanno intravedere con gli occhi qualcosa che se non lacrimano non vedo più? Ecco, questo sarebbe un po' il lavoro di oggi, va bene? Che può anche poi condurre eventualmente, per chi lo desidera, al sacramento della riconciliazione qui o magari anche più avanti, no? Però l'importante è che sentiamo davvero questa grande liberazione, di una vicinanza, di una prossimità che è difficile proprio perché ci prende sul serio, va bene? E quindi ci mette in movimento, ci ribalta anche un po', ma allora per noi è già motivo di risurrezione. Buona riflessione.